La preghiera di Sant'Agostino. Vieni in noi, Spirito Santo, Spirito di sapienza. Donaci lo sguardo e l'udito interiore, perché non mi attacchi alle cose materiali, ma ricerchi sempre le realtà spirituali. Vieni in noi, Spirito Santo, Spirito dell'amore, riversa sempre più la carità nel nostro cuore. Vieni in noi, Spirito Santo, Spirito di verità, concedici di pervenire alla conoscenza della verità in tutta la sua pienezza. Vieni in noi, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna. Facci la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine. Amen. Bene. Sono le 21:10, allora finiamo alle 21:55. Va bene? Bene. Secondo incontro, ricordo soprattutto gli scopi per cui siamo qui. Abbiamo detto riscoprire la bellezza della parola di Dio, familiarizzare con la parola di Dio, ripartire dall'annuncio e poi, nei limiti del possibile, creare qualcosa all'interno delle nostre famiglie, delle nostre parrocchie, attorno alla parola di Dio. Abbiamo fatto un riferimento ad alcuni documenti base e poi ci siamo detti che non è sufficiente dire prendi e leggi, con l'importanza quindi di quella che con una immagine chiamiamo la cassetta degli attrezzi, e stasera di attrezzi ne avremo parecchi. Del resto, questo lo si fa già con qualsiasi opera letteraria. Voi pensate semplicemente ai classici, all'Iliade e all'Odissea. Pensate che cosa Omero ha voluto dire attraverso la figura di Telemaco. Uno scrittore commentando la figura di Telemaco, per esempio, ha detto: sembra che Omero abbia pensato ai nostri tempi e ci abbia avvertiti. Il padre non scompare mai del tutto, ma non crediate di ritrovarlo nei maschi rumorosi. Quelli sono i proci, gli eterni non adulti. Se qualcuno invece è umile, paziente, potrebbe essere lui, sopravvissuto a guerre e tempeste. Non so quanti di noi, studiando l'Iliade, abbiamo pensato, per esempio, che l'arco può simboleggiare il compito del padre, che non è delegabile. E difatti nessuno dei proci è in grado di maneggiare quell'arco, che non ne hanno autorità. Quindi, vedete, anche per l'Iliade bisogna avere le chiavi di lettura, ma anche arrivando più avanti, l'Odissea, appunto, ma anche il Chicote, il Don Chisciotte, ha bisogno delle chiavi di lettura. Ma ma anche il terzo libro più letto e più stampato, sapete qual è? Dopo la Bibbia e dopo Pinocchio, il terzo libro è Il Piccolo Principe. Che non è una cosa banale. Anche per Il Piccolo Principe ci vogliono le chiavi di lettura. Quindi questo vale ovviamente anche per quello che cercheremo di fare questa sera. Non so se il cosiddetto antipasto sia stato digerito, certamente stasera i primi, perché è più di un primo stasera, saranno almeno quattro, sono un pochino più sostenuti, quindi avete visto che i fogli non sono due ma sono quattro, sono quattro. Ma dico ancora una volta, questo è uno stimolo, è qualcosa di molto sintetico, molto, però credo che per un primo approccio a questi temi possiamo perlomeno tentare. Vedete, la domanda in fondo è sempre la stessa, perché noi diciamo bisogna familiarizzare con la scrittura, bisogna prendere la Bibbia in mano, ci ripetiamo sì, ma ho bisogno di strumenti, ovviamente. La volta prossima avremo quello che è lo strumento principe, appunto la lectio divina. La volta prossima parleremo soprattutto di questo. Questa sera ho pensato, i temi erano tantissimi, se ricordate, tantissimi. Che cosa ci può aiutare? Certamente se ci mettiamo in cammino, no, a familiarizzare con il testo, è importante sapere come questo testo è stato avvicinato prima di noi. Non è che noi arriviamo e capiamo tutto. Prima di noi ci sono stati fratelli e sorelle che con lo studio, con la meditazione, soprattutto con la santità, poi alla fine hanno messo in pratica la parola del Signore. Allora la prima domanda, primo titolo è proprio quello: come leggevano la Bibbia i padri? Quando si dice padri è un termine tecnico per parlare dei primi grandi scrittori. Sono cosiddetti padri subapostolici, per esempio Clemente Romano, tanto per fare un esempio, e poi i grandi, Ireneo, Tertulliano, Ambrogio, Agostino, Girolamo, per l'Occidente, l'Oriente, Crisostomo, Basilio, Gregorio Nazianzeno, Gregorio di Nissa. Questi sono i padri che hanno generato opere meravigliose, meravigliose. E allora vediamo un po', intanto questa sintesi iniziale, perché questo è importante, siamo nei primi secoli della vita cristiana, tanto in Occidente quanto in Oriente, questo è interessante. Vedete, la teologia patristica per anima la parola di Dio. Non è eccessivo dire che i padri sono essenzialmente gli interpreti della parola, i commentatori dei libri sacri. La loro formazione teologica si basa sulla scrittura. I padri, per riprendere un'espressione di Sant'Atanasio, respirano la scrittura. Ecco, se ci può essere una sintesi del periodo patristico di questi nostri primi fratelli e la vita cristiana, respirano la scrittura, respirano la scrittura. Poi diventa per loro il pane, il nutrimento della loro quotidiana ruminatio, quasi questo masticare, digerire, tornare a masticare e digerire. Questo è l'immagine che è forte, ma ci fa capire in che cosa consisteva il loro contatto con la parola. Essi lo commentano nelle loro catechesi, riproponendo una lettura della Bibbia attualizzata, questo tentativo metodologico è chiamato dai padri senso spirituale. Ecco l'intuizione essenziale dei padri. La Bibbia intera parla di Cristo. Questo è il principio ermeneutico dei padri, che ha guidato i padri. Ovviamente, come si andrà poi a vedere che in una pagina di Giosuè o del libro dei Giudici ci possa essere nostro Signore? È chiaro che per poter fare questo secondo passaggio c'è bisogno di fare un altro tipo di lettura, che è quella che loro hanno fatto. Vi ho messo lì due scuole, qui proprio ridotto proprio all'osso, insomma c'è poco, giusto per avere un'idea che cosa aveva al centro la scuola di Alessandria, che non è l'Alessandria qua vicino, mi raccomando, è un pochino più distante della nostra Alessandria, e la scuola ovviamente di Antiochia, detta in maniera molto semplice. La prima scuola, quella di Alessandria, privilegiava un po' questa lettura di tipo allegorico, che poi spiegheremo, ma giusto per fare un esempio subito, anche per chi non è avvezzo a questa terminologia, l'allegoria spiegata proprio così, semplicemente, allos vuol dire altro e agoreo vuol dire parlare, cioè io dico una cosa e ne penso un'altra, io parlo del re ma in realtà sto parlando di Dio, parlo della vigna ma in realtà sto parlando di Israele, parlo del servo e in realtà sto parlando del profeta. Ecco, questa è l'allegoria. Il principe, ecco, di questa lettura, il rappresentante di questa scuola, è appunto il famoso Origene, che leggeva già a suo tempo, vedete, con tre significati la parola di Dio: significato storico, quello morale e ovviamente anche quello mistico, su cui poi, ecco, questi sono i semi da cui poi rinascerà l'amore alla scrittura con quella che noi chiamiamo Lectio Divina, ma già qui c'è un seme ben piantato. Vedete che ci sono anche alcuni nomi che seguivano particolarmente questo modo di avvicinarsi alla scrittura: Eusebio di Cesarea, Atanasio, i tre cappadoci che ho nominato poco fa e altri ovviamente. La scuola di Antiochia invece era sul versante più, diremmo noi, storico, era più preoccupata del significato letterale del testo, quindi aveva un pochino più questa tendenza. Lì avete il Crisostomo, Diodoro di Tarso, che è un po' considerato il vero fondatore, poi anche Teodoro di Mopsuestia, sono dei nomi messi lì anche per eventuale curiosità. Però, ripeto, non è che erano due scuole che facevano a cazzotti, erano due visioni un pochino, diciamo, complementari. Ecco. Poi c'è una terza scuola che non è una scuola, ma la chiamiamo così, che è quella occidentale dei grandi padri che ho nominato poco fa, Ambrogio, Agostino e Girolamo. Ilario, però, Ilario di Poitiers, ha un principio ermeneutico molto importante: ogni evento nella scrittura si riferisce a Cristo, per Ilario. Bene, vedete, Ambrogio preferisce molto il simbolismo, la tipologia, anche lui l'allegoria. Agostino, è lo stesso Agostino a dirci che la scrittura è un libro difficile, oscuro. Poi dà le sue motivazioni, ovviamente, e le sue interpretazioni. Gli piace, piace l'allegoria ad Agostino, e vi ho riportato a mo di esempio questa pagina che è molto conosciuta. Ve lo dico subito, che dice: ma che, Agostino, ma che avevi bevuto quella volta lì che hai fatto questo tipo di di studio, di allegoria sulla parabola del buon samaritano. Viene riportata abitualmente questa lettura di Agostino proprio per far capire che alle volte si può un pochino esagerare, e anche Agostino ha un pochetto esagerato, ma è un esempio per farci capire. Bene, vedete che in corsivo avete il testo del Vangelo e poi c'è la sua spiegazione, che adesso ci cucchiamo tutta quanta perché fa anche un pochino sorridere. Cioè, ma dove le hai prese certe interpretazioni? Ma Agostino è anche così. È mirabile, veramente. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. L'uomo è Adamo stesso, e Gerusalemme è la città celeste della pace, dalla cui beatitudine Adamo decadde. Poi dice Gerico, nella sua radice la parola Gerico significa la luna, cioè il nostro stato di mortali, perché nasce, cresce, cala e muore. I ladri sono il diavolo e i suoi angeli, i quali spogliarono l'uomo, cioè lo privarono della immortalità e lo lasciarono mezzo morto. Qui si precisa mezzo morto, perché in quanto l'uomo intende e conosce Dio, egli vive, ma in quanto è deturpato e oppresso dal peccato, è morto. Il sacerdote e il levita che lo videro passarono oltre, significano il clero e il ministero dell'Antico Testamento, che non potevano alcunché per la salvezza. Qui ai preti del Nuovo Testamento ha fatto lo sconto, ovviamente. Samaritano vuol dire guardiano, shamar in ebraico vuol dire guardare, osservare, ed indica perciò il Signore stesso. Fasciare le ferite significa porre un freno al peccato. L'olio è il sollievo della buona speranza, il vino è l'esortazione ad operare con uno spirito fervente. La cavalcatura è la carne nella quale egli si degnò di venire a noi, ed essere messo sulla cavalcatura significa credere nell'incarnazione di Cristo. Qui di fantasie, io qui non sono riuscito a capirlo cosa vuol dire in questo caso, ancora all'inizio, ma qui mi sono perso proprio. È una domanda che farò ad Agostino: ma come ci sei arrivato che la cavalcatura è l'incarnazione di Cristo? La locanda è la chiesa dove i viaggiatori che tornano nella loro patria celeste sono ristorati dopo il pellegrinaggio. Il giorno dopo è il tempo dopo la risurrezione del Signore. E i due denari sono o i due precetti dell'amore, oppure la promessa di questa vita e di quella a venire. Udite, udite, il locandiere e l'apostolo Paolo, però non dice perché. E ciò che egli spende di più rappresenta o il consiglio che gli dà di restare celibi, oppure il fatto che egli lavorò con le proprie mani per non essere di peso ad alcuno dei fratelli quando l'Evangelo era recente, benché gli fosse lecito vivere dell'Evangelo. Ecco, qui è un esempio, diciamo, limite della lettura allegorica. Ma era un modo per avvicinare il testo e attualizzarlo, come in questo caso abbiamo ascoltato. Bene, però prima di andare avanti, questa era un po' la ricchezza del mondo patristico, che qui è detta proprio ai minimi termini. Prima di dire un po' come è andata nel Medioevo, vi vorrei invitare a tornare un attimino indietro alla prima pagina. Perché? Ho parlato subito dell'allegoria giusto per avere un'idea, però dobbiamo tornare indietro. Al centro ho scritto: ricordiamo ancora che il primo passo per comprendere, non è un errore, quel trattino non è un errore, per comprendere, prendere con sé la parola, resta sempre quello della preghiera, ovvio. A seguire occorre conoscere almeno, quindi quando prendiamo la Bibbia in mano, il contesto, i destinatari e la struttura del testo. Ma soprattutto bisogna individuare il genere letterario, sapienziale, parabola, metafora, similitudine, mito, storico, leggenda, apocalittico. Quindi questa io suggerisco, chiaro, cosa più importante è invocare sempre lo Spirito Santo, però quando io apro la pagina, che tipo di genere letterario è? Allora ci vogliono le chiavi per ogni genere letterario. Avete visto che vi ho messo una noticina alla parola mito e vi ho detto vedi pagina 8 e andiamo a pagina 8. Stasera vi faccio lavorare un po' così, se ci si annoia di meno. Il mito. Fino a pochi anni fa si diceva ma sì, ma queste cose sono mitiche, quasi diminuendo l'importanza di questo genere letterario che invece oggi viene recuperato moltissimo. Ecco, io ovviamente non leggo tutto, introduco brevemente riportando il pensiero di questo bravissimo, però ahimè morto giovane, cinquantenne, esegeta francese, Étienne Charpentier, che ha dei bei libri sulla Sacra Scrittura, soprattutto di carattere introduttivo. Se trovate questi libri, comprateveli a scatola chiusa, perché è veramente eccezionale. Allora, perché ho portato questi esempi del mito? Non posso cominciare a leggere la Bibbia cominciando subito con il libro della Genesi. È tutto un problema difficilissimo all'inizio, per mille motivi. Se non ho le conoscenze di alcuni miti, eccoli qua, tutto diventa molto più complicato. Oggi, grazie a Dio, avendo conosciuto la letteratura assiro-babilonese, questo è molto, molto più facile, crea meno problemi. Cioè non leggiamo più Genesi come se fosse un libro storico, ma come un libro sapienziale, cioè che cosa ci vuole dire questo libro, che risponde sempre a quegli interrogativi che avete sopra. C'è il mondo, ma da dove viene? C'è l'uomo e la donna, ma da dove vengono? C'è anche il male, e da dove viene? Questi sono i famosi interrogativi profondi dell'uomo di tutti i tempi. Allora ecco il genere mito, genere sapienziale per quanto riguarda Genesi, che cerca di rispondere. Come risponde? Usando gli stessi mattoni che già esistevano. Qui siamo in quattro, no? Quattro navate. Se ci dessimo mille mattoni, ognuno faccia la sua casa, i mattoni sono gli stessi, ma qui avremmo quattro architetti, quattro case diverse, ma i mattoni sono uguali. Allora, quali sono i mattoni? Eccoli qua, vi ho sottolineato solo qualcosina giusto per andare lì a proposito del diluvio. È interessante questa epopea, l'epopea di Atrahasis, il molto intelligente, cioè l'inizio dello scritto dell'opera. C'è nota attraverso una copia ritrovata a Babilonia, è datata al 1600 a.C. In questo lungo poema, eccetera, eccetera, vi viene spiegato che cosa succede, perché viene creato l'uomo. Guarda caso, lo modellano con l'argilla. C'è già un elemento mescolata al sangue di un dio sgozzato. Ma l'umanità prolifera, fa chiasso, stanca gli dei che mandano diversi flagelli e infine, guarda caso, il diluvio. Ma il dio Ea avverte un uomo che costruisce una nave e vi fa salire la sua famiglia e una coppia di tutti gli animali. Vi ricorda qualcuno? Penso di sì, no? Bene, allora se andate giù c'è l'altra epopea, la più famosa di tutte, quella di Gilgamesh. Anche lì si parla del diluvio, anche lì si dice una cosa importante. che si va, questo eroe va alla ricerca della immortalità. Riesce a trovarla l'immortalità Gilgamesh, però si siede su un pozzo perché è stanco, viene fuori un animale e gli mangia l'immortalità. Che animale è? Un serpente. Vedete? I mattoni come tornano e ci fanno capire appunto come in questa cultura che era inserito anche il popolo di Israele, però che ha fatto attraverso lo stesso materiale la sua teologia, ovviamente. Una delle più famose nel quarto giorno, quando crea la luna, le stelle, gli astri, il firmamento, per dire che sono creature, non sono dei. Perché sapete che la luna, il sole venivano adorati, sono creature. Ecco il modo con cui Genesi si riappropria ovviamente della lettura, come diremmo noi, monoteista. E poi avete nell'epopea di Gilgamesh, avete anche come si chiamava questo famoso uomo che ha costruito l'arca, eccetera, eccetera, nell'altro mito, che è appunto Utnapishtim, È un nome strano, ma proprio i nomi strani sono facili più da ricordare. Utnapishtim, Utnapishtim, adesso sappiamo cosa vuol dire questo del diluvio. Bene, poi c'è anche l'altro poema molto conosciuto, il poema di Enuma Elish. Anche lì è importante perché c'è una parola che torna proprio in Genesi. All'inizio di tutto ci sono due principi sessuali, Apsu, le acque dolci, e Tiamat. Ecco perché è importante, le acque salate del mare, perché Tiamat non è altro che il famoso Tehom di Genesi, il famoso abisso, abisso in greco, Tehom in ebraico. Ecco dove è finito Tiamat, è il Tehom, è l'abisso delle acque primordiali. Ecco, questo è un esempio, ma ripeto, quando vi ho fatto quella litania che non finiva più di generi letterari, per ogni genere letterario, ovviamente, chi ha voglia e tempo dovrebbe fare un pochino questa fatica, perché nella Bibbia i generi letterari sono appunto tantissimi. Io vi ho fatto un elenco, ce ne sarebbero ancora altri, ma era soltanto proprio per avere un'idea. Torniamo a pagina 3. Siamo arrivati al Medioevo. Bene. Allora, nel Medioevo si parla in genere di questo famoso, la dottrina dei quattro sensi della scrittura. Ecco, nella Bibbia si diceva, si può cogliere un significato letterale, storico, allegorico, di natura cristologica, morale, antropologico. Tropologico vuol dire di conversione. E poi uno anagogico, cioè escatologico, mistico. Abbiamo questo famoso distico di Agostino di Dacia, che ha creato queste, ecco, queste frasi latine per memorizzare meglio quello di cui si tratta in questo caso. Lascio il latino, la lettera evidenzia i fatti, l'allegoria ciò a cui devi credere, la morale come ti devi comportare, l'anagogia la direzione verso cui tendere. Ed ecco un esempio, così evitiamo di andare per aria. Cassiano dice, facciamo l'esempio di Gerusalemme. Quando nella Bibbia si impiega il termine con significato letterale, si fa riferimento alla città ebraica, chiarissimo. Allegoricamente invece indica la Chiesa di Cristo, dice Cassiano. Un impiego con significato morale indica l'anima dell'uomo. Da ultimo, un uso con significato anagogico si riferisce alla città celeste. Lascio alla vostra lettura, siamo nel Medioevo, ovviamente qui ci sarebbe da dire tante altre cose, ma è soltanto per avere alcune idee questa sera. Il senso letterale storico, il senso allegorico, sono già a pagina 4, il senso cosiddetto tropologico, l'anagogico, ecco, io li ho semplicemente enunciati per dirvi che questa era l'angolatura di come nel Medioevo avvicinavano la Sacra Scrittura. Vado verso metà, abbiamo percorso una scala a 4 gradini. Il primo appoggia per terra, è il fatto, l'avvenimento, gli altri invitano a salire. Al secondo gradino si entra nel mistero della parola di Dio, nel terzo si intuisce il valore etico, personale, esistenziale, alla fine ci si fermerà nella preghiera e nella contemplazione della parola. Torno a ridire, vedete come lungo i secoli si è formata quella che noi oggi chiamiamo la lectio divina, che non è una novità, è un ritorno. Ecco, oggi noi assistiamo a un ritorno alla lectio divina, ma già si faceva nell'antichità questo lavoro con la parola di Dio, e quindi avvicinando il testo si cercava di penetrarlo il più possibile con questi attrezzi qui che i padri hanno usato. E adesso andiamo un pochino più vicino a noi altri, la Bibbia nel secondo millennio, cioè sedetta proprio alla Bignami, tanto per intenderci, visto che quasi tutti abbiamo studiato sul Bignami, no? Anche i bambini studiano sul Bignami, penso forse neanche non lo conoscono i bambini. Comunque quasi tutti abbiamo studiato sul Bignami prima di dare gli esami. Bene, se i primi mille anni, se i primi mille anni significano che i padri, le comunità cristiane respiravano la Sacra Scrittura, il secondo millennio è stato un digiuno, un progressivo allontanarsi. La volta prossima cercheremo di capire perché. E allora chi è che ha preso nel tempo il posto della Sacra Scrittura? Ahimè, tanta ignoranza. E poi si è rimediato un po' attraverso il catechismo. Il catechismo nel primo millennio non esisteva. Capite? Questo è un insegnamento anche per noi oggi che facciamo catechismo, a non farlo passare come un'ora di scuola in più. Allora sì che diventa una barba e uno non ci vuole andare. Questo è un discorso da aprire, ovviamente, all'interno delle nostre parrocchie. Cosa vuol dire fare catechismo oggi? Perché se è andare a fare dottrina, perdiamo tempo. Non dico che quello non è importante, è il tipo di approccio, è il metodo che si usa per parlare delle verità di fede. Altrimenti è una lezione che si unisce alle altre e quindi manca la voglia di andare. Qui si apre ovviamente una parentesi molto lunga. Allora, quando aveva 42 anni, il giovane gesuita Carlo Maria Martini ha scritto quello che vi ho detto poco fa, e non leggo. I primi indizi di una certa diffidenza verso tale lettura si hanno verso la fine del 1100, XII secolo. Come conseguenza, il primato della parola di Dio viene sostituito dal soggettivismo spirituale tipico della devozione moderna. C'è quindi alla fine una preminenza del diritto, della scolastica sulla ricerca della sapienza nella parola di Dio. Vado un po' avanti perché il tempo vola e andiamo a pagina 5. Ecco, questa pagina permettetemi di leggerla. Non solo si creò una certa disaffezione alla lettura della Bibbia, ma in alcuni casi furono presi dei provvedimenti per limitarne la lettura. Qualche esempio. Nel 1199 il vescovo di Metz, nord-est della Francia, scrive una lettera a Papa Innocenzo III. In questa lettera il vescovo si mostra preoccupato per alcuni suoi fedeli laici, uomini e donne, che, tratti dal desiderio di conoscere le scritture, si sono tradotti in francese i Vangeli, le epistole di Paolo e il Salterio. Essi, riferisce il Vescovo, si radunano segretamente, predicano a vicenda gli uni agli altri, pur senza essere sacerdoti, e si mostrano arroganti verso i preti della loro parrocchia. Il Papa risponde a questa lettera senza prendere alcuna decisione drastica, ma semplicemente invitando ad indagare sulla natura di queste traduzioni e a tener d'occhio il movimento. Siamo infatti agli inizi di quella vera corsa alla scrittura da parte dei laici che doveva caratterizzare i vari movimenti di riforma del tardo Medioevo e portare l'autorità ecclesiastica a posizioni di sempre maggior irrigidimento verso le traduzioni della Bibbia in volgare e la loro lettura da parte dei laici. Questo è l'inizio. Andiamo un pochino più avanti. Queste disposizioni però erano per lo più locali e temporanee. Infatti, dopo l'invenzione della stampa, a partire dal 1450, la Bibbia fu stampata non solo in latino, ma anche nelle lingue volgari. In Italia, tra il 1450 e il 1500, abbiamo 27 edizioni della Bibbia, di cui 22 a Venezia, e di queste 27, 10 erano in volgare, tutte edite a Venezia. Quindi la frase di Lutero che diceva che non c'erano Bibbie in lingua volgare va presa con le pinze, non era vero, perché c'erano già delle Bibbie in volgare. Giungiamo così al tempo della Riforma protestante, che ha promosso un contatto diretto dei laici con la scrittura, ma separando di fatto la sua lettura dal contesto ecclesiale. Fino al Medioevo, infatti, non si ha notizia di provvedimenti intesi a limitare l'accesso alle scritture, anche se il costo proibitivo dei manoscritti ne rendeva difficile l'uso diretto ai fedeli. Si hanno notizie di vere e proprie restrizioni a partire da alcuni concili regionali, ad esempio quello di Tolosa o altri che nomino lì. Paolo IV nel 1559 e Pio IV qualche anno dopo, promulgando l'Indice dei Libri Proibiti, vietarono pure di stampare e tenere Bibbie in volgare senza uno speciale permesso. Ciò corrispondeva a un impedimento pratico per molti laici ad accostarsi alla Bibbia intera in lingua volgare. Di fatto si continuava a stampare soltanto quella latina, la Vulgata. Ad esempio, ecco, questa è una domanda, una volta si diceva da rischia tutto, insomma. Dopo una prima traduzione italiana anteriore al Concilio di Trento, questa è una data da ricordare, anche un nome, la prima Bibbia stampata in italiano, 1471, da parte di questo Malermi. Dopo questo, bisogna aspettare ancora quasi 200 anni, fu tradotta da Antonio Martini un'altra Bibbia in uso per i cattolici italiani. Tenete presente che questa traduzione di Martini, che non so parenti, però evidentemente il nome porta bene, biblista questo, biblista Carlo Maria. Bene, fino a non molti decenni fa, prima delle famose traduzioni che abbiamo avuto dopo la guerra, questa era la Bibbia che circolava, la Bibbia del Martini, di Antonio Martini. Bene, questo è un pochino il clima, un po' di diffidenza, un po' di difficoltà, dovute anche all'uso che si faceva, il fatto che c'era appunto tutto quel mondo della riforma che faceva un uso particolare della scrittura, l'argomento ovviamente è molto ampio. Tutto questo porta a che dal Concilio di Trento in poi, quindi fino al Vaticano II, praticamente per 500 anni, la formazione nelle comunità nostre è stata praticamente riservata al catechismo, al credo, al paternoster, i sacramenti. Però qualcosa cominciava già a bollire alla fine dell'Ottocento. Ecco, alla fine dell'Ottocento inizia, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, questo cosiddetto movimento biblico, che è parente prossimo del movimento liturgico, che poi hanno portato lentamente, ecco, a tutte quelle riforme che per noi oggi sono abbastanza scontate. Guardate la nota numero 13 in basso a pagina 5. Famoso padre domenicano Marie-José Lagrange, che fonda l'École Biblique e poi anche la famosa Revue Biblique e che traduce in francese la Bibbia, la famosa Bibbia di Gerusalemme, da dove poi viene la nostra, la Bibbia di Gerusalemme, si rifà a questo testo. Bene, allora siamo arrivati a pagina 6. Questo movimento comincia ovviamente a creare un interesse al punto che, come vedete, nel 1909 Pio X fonda il Pontificio Istituto Biblico, di cui il nostro Carlo Maria Martini è stato anche rettore, appena quarantenne è stato rettore del Biblico. Questo per dirvi la grandezza culturale di questo nostro fratello e vescovo. Bene, lì avete ovviamente alcuni frutti dovuti al magistero, soprattutto la Divino Afflante Spiritu, perché parlò per la prima volta dei cosiddetti generi letterari. Quindi gli studiosi cattolici si sentirono un pochino liberi nel trattare argomenti biblici spinosi con maggiore libertà, ricorrendo proprio ai generi letterari di cui vi dicevo prima. E veniamo alla lettura storico-critica della Bibbia. Sono inevitabili alcune ripetizioni, però quando abbiamo studiato l'umanesimo anche in letteratura italiana ricorderemo tutti Lorenzo Valla, Erasmo da Rotterdam, il bisogno di ritornare alle fonti, andare a studiare le fonti dell'antichità, e questo portò ovviamente a avvicinare anche la Bibbia con questi criteri e con questi metodi. Allora, lascio ovviamente alcune note che potrete leggere con calma e vado subito in fondo. Ma che cos'è questo metodo storico-critico che ha spaventato tanta gente e che continua a tormentare qualcuno? Ecco, per una risposta esauriente basta leggere quel documento che cito lì del 93, l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Detto ciò, allora, diciamo che esso, penultima riga, è nato non da una volontà di ristruzione del patrimonio religioso dell'ebraismo e del cristianesimo, bensì dalle numerose domande che sorgono quando si legge la scrittura, come farebbe qualsiasi persona di buona volontà. E già, perché i più colti e preparati non hanno fatto e non fanno fatica a notare dei problemi e delle incongruenze all'interno della Bibbia. E non bisogna pensare subito ai figli dell'illuminismo o del razionalismo, ma ai rabbini, a Origene, ad Agostino, a Girolamo. Cioè, questo problema si era già posto nell'antichità. Io faccio, arrivato a questo punto, questa domanda, e lì ovviamente c'è un altro caso. Se leggiamo da un punto di vista così, come se fosse storia, domando: la moglie di Caino di chi era figlia? Eh? di chi era figlia la moglie di Caino? La moglie. Pensateci. È chiaro che, e questa è una delle tante che si possono tirare in ballo, ma è perché oggi, grazie a Dio, abbiamo gli strumenti, abbiamo la cassetta degli attrezzi per rispondere. Ma capite che uno che si metteva gli occhiali da tedesco, noi dicevamo sempre così, perché i tedeschi arrivano sempre prima di noi altri nelle letture di certe cose, si accorge che ci sono queste cosette da sistemare. La creazione del mondo, ma dai, 7 giorni. Ma sappiamo tutti che ci sono voluti milioni di anni. E il diluvio quanto è durato? Una settimana o 40 giorni? Cioè, si possono moltiplicare all'infinito queste difficoltà. Allora ecco perché veramente non avevamo, adesso ce li abbiamo, questi strumenti. Ma i problemi? Ecco quel famoso Richard Simon che trovate là. Vedete, si era convertito dal protestantesimo ed era diventato sacerdote, vedete? Oratoriano. Profondo cultore e conoscitore della letteratura biblica rabbinica e patristica, pubblicò 1678 in 3 volumi Histoire critique du Vieux Testament. 3 sono le significative conclusioni del suo studio. E dici, ma nessuno se n'era accorto prima di questo? Mosè non è l'unico autore del Pentateuco. Andate giù alla nota 20. Perché si diceva il Pentateuco, l'autore del Pentateuco è Mosè, punto. Attribuire al solo Mosè tutto il Pentateuco, come si pensava, significava affermare che Mosè ha descritto anche la sua morte. Capite l'incongruenza? Ha descritto la sua morte. I fogli che vi ho dato l'altra volta, se vi ricordate, c'era una quarta facciata sulle fonti del Pentateuco, lo ricordate? Che non l'abbiamo trattato. Ecco, lo studio critico ha permesso di rivedere all'interno del Pentateuco tutte queste fonti che avete nel foglio dell'altra volta. Poi disse, alla base della stesura scritta dei testi c'è una tradizione orale. Terza conclusione, bisogna rifarsi a un testo critico. Cioè bisogna avere un testo che si avvicini il più possibile vicino all'originale, cioè bisogna mettere insieme i codici che si hanno e fare uno studio critico appunto dei testimoni. Poveretto, questo gli valse l'espulsione dalla sua congregazione, però non lo ridussero allo stato laicale, continuò a fare il prete lo stesso. Ma la prima pietra era stata posta. Il metodo è stato arricchito, completato, perfezionato col tempo. Ricordiamo solo i passaggi che caratterizzano questo metodo, alcune cose le ho dette già, ma allora voglio semplicemente spiegarvi queste 2 parolette, perché si dice storico e perché si dice critico. Per 2 motivi si dice storico. Primo, perché si applica ai testi antichi della Bibbia e ne studia la portata storica. Secondo, perché cerca di chiarire i processi storici di produzione dei testi biblici. Infatti, un lungo e spesso complicato processo di produzione, i testi della Bibbia si rivolgevano a diverse categorie di ascoltatori o di lettori che si trovavano in situazioni spazio-temporali differenti. Si chiama critico perché studia il testo biblico in modo analitico, alla maniera di qualsiasi altro testo dell'antichità. Perciò fa ricorso a criteri scientifici, il più possibile obiettivi. E allora la critica testuale, l'analisi linguistica, per esempio, la critica letteraria, eccetera, eccetera. Abbiamo risolto i problemi? No. Come scrivo alla fine, ricordiamoci che questo è un metodo. Non è il metodo, i metodi sono tanti, solo che questo metodo è indispensabile per la comprensione del testo, altrimenti faccio dire al testo quello che il testo non dice, Loro ho bisogno di conoscere appunto molto bene questa parte storico e critica. Questa ovviamente poi alla fine è importante, ma non è la cosa più importante. Se avete avuto possibilità o leggerete l'interpretazione della Bibbia, quel documento del 93, vedete che ci sono tante altre possibilità di avvicinare il testo. C'è anche la lettura femminista del testo, c'è la lettura psicoanalitica del testo, c'è la lettura strutturale del testo, c'è la lettura retorica del testo. È una bellezza unica per avvicinare il testo. Solo che, ecco, la cosa più bella del testo rimane sempre quando poi alla fine questo testo diventa mio, mi interpella e mi aiuta a pregare, perché poi questo è lo scopo ultimo della parola di Dio. Voi mi direte, dice Don Achille, ma dobbiamo sapere tutte queste cose? No, per carità, non siamo chiamati tutti a fare tutto, assolutamente no. Però, siccome oggi esistono tante pubblicazioni semplici alla portata di tutti, soprattutto le introduzioni che trovate nella Bibbia stessa. Prima di leggere un libro, andate a leggere l'introduzione, lì avete l'essenziale prima di cominciare. Poi, come succede ovviamente anche per il nostro corpo, se ci fa male la gola andiamo dall'otorino, se ci fa male il cuore andiamo ovviamente dal cardiologo, se ci si rompe la gamba si va dall'ortopedico, insomma. Ecco, questo è un po' l'immagine da usare. Quindi non bisogna assolutamente scoraggiarsi, ma soprattutto, ecco, guardando avanti, guardando a venerdì prossimo, a Dio piacendo, faremo un esercizio pratico qui. Qui, quindi preparatevi, almeno spiritualmente, perché dovremo fare un esercizio pratico qui di che cosa vuol dire lectio divina. Grazie della pazienza, scusate se stasera siamo stati un pochino più pesanti, ma era inevitabile. Adesso prendete pure un fernet che passerà tutto. Ci mettiamo in piedi e ringraziamo il Signore. Oggi è la giornata della vita consacrata, quindi questa preghiera in modo particolare per le sorelle che sono qui presenti, per i confratelli religiosi, perché veramente non solo i religiosi ma tutti possiamo essere luce per coloro che la provvidenza ci mette accanto. Ave o Maria. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, buonanotte a tutti, alla prossima.